Possiamo riprendere il nostro percorso. Recupero solo un pensiero sugli angeli stamattina. Il fatto di aver così, di aver liquidati abbastanza velocemente, non vuol dire che non do importanza. Ecco, tra l'altro c'è una lezione, se voi andate su IBS, non so dove vi servite, se qualcuno compra online i libri, ma digitate la parola angelo, angeli, c'è un revival su questa tematica impressionante, c'è una letteratura non cristiana, molto new age sugli angeli, c'è un mondo che sta, sono quelli che parlano con gli angeli, sono quelli che ti dicono gli angeli cosa pensano, cosa fanno, c'è tutto questo mondo, ci sono dei libri interessanti anche che parlano sugli angeli dal punto di vista cristiano. E tra l'altro una cosa che mi ha stupito facendo queste ricerche è che la psicanalisi si è fermata anche molto sugli angeli. James Hillman, non so se il discepolo di Jung, lui si è fermato sugli angeli anche.
Allora, lui è il fondatore della psicologia archetipica e lui li vede come la figura archetipica,
sì,
molto importanti.
Ecco, quindi se uno fosse interessato potrebbe accostare Hillman, non so, ma al di là del codice dell'anima, no? L'ha trattato anche in altri testi. Invece, tornando al nostro percorso sul demoniaco, ecco, stamattina abbiamo visto, quindi abbiamo cercato di separare, ecco, abbiamo cercato di essere diabolici, ecco, quindi separa, diaballo vuol dire colui che separa, abbiamo cercato di fare un'analisi che va per definizione, se no è tutto un grande calderone, non ci comprendiamo più, quindi Lucifero, abbiamo visto Satana, abbiamo visto il diavolo, adesso demoni e demoni. Non è una questione di accenti, cambia proprio il contenuto, adesso lo vediamo. Allora facciamo una premessa, bisogna sempre andare molto in là e così prendere coscienza che nel mondo orientale antico, a noi interessa il mondo tutto della Mesopotamia, dove si sono mosse le grandi religioni, tra cui anche l'ebraismo. Ecco, in questo mondo erano presenti delle figure mitologiche che erano dei veri e propri intermediari tra l'uomo e la divinità. Quindi sono figure che sono superiori agli uomini ma inferiori alla divinità. Sono così, stanno nel mezzo. Ed erano, popolavano il cielo delle grandi religioni, non soltanto dell'ebraismo, ecco. Possiamo dire forse la religione babilonese era quella con più di questi personaggi. Tenete conto che se erano molto presenti nella cultura babilonese, quando Israele va in esilio, li conosce, li frequenta e poi li riporta nel proprio forma mentis, quindi li ritroveremo anche per questo nella letteratura biblica. Facciamo degli esempi, ad esempio l'arpia, questo uccello mostruoso, rapace, il centauro, mezzo cavallo e mezzo uomo, il fauno, mezza capra, mezzo uomo, la sirena, mezza donna, mezza
pesce.
È lì che vi volevo,
No,
voi sapete, apro una parentesi, non c'entra niente, ma per cultura generale, la sirena è mezza donna, è sempre stata nell'antichità fino al Medioevo rappresentata come mezza donna, mezzo uccello. Il problema che è stata rappresentata poi come mezzo pesce è stato appunto un errore grammaticale di traduzione avvenuto nel Medioevo, quando si è tradotto pennis, le penne dell'uccello, con pinnis, le pinne, e quindi sono nate queste mezze, la sirenetta, ecco. La sirena è mezza donna, mezza uccello, nelle religioni antiche. Ma questo non vuol dire niente. Comunque, la Bibbia, con i suoi autori, capite che non hanno mai visto di buon grado questi semidei, perché sono appunto intermediari, ma sono uomini? No, sono più che uomini, sono dei, un pochino meno, però potevano generare preoccupazioni in una cultura semitica, ebraica, possiamo dire giudaica, dove si cerca di affermare con fatica l'unicità di Dio. Quindi bisognava tenerli lontani, ecco. Malgrado questo, nella scrittura troviamo ancora casi dove si parla di questi personaggi. Sembra incredibile, ma li troviamo nella Bibbia. Non so, io vi cito qualcosa, Isaia 13:21 ad esempio, Isaia 34:13, Geremia 50:39, Michea 1:8, Ora, quindi noi abbiamo questi personaggi strani, queste figure mitologiche, che hanno, malgrado tutto, sono entrate nella scrittura, nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Il problema è quando, vedete com'è importante la traduzione, il problema è quando i traduttori della Settanta, cioè gli autori che dovevano tradurre dall'ebraico al greco, si sono trovati di fronte a questi personaggi. Come tradurre questi? Li hanno tradotti tutti con un termine solo. Vedete che sono già i problemi di stamattina, di traduzione di stamattina, e hanno avuto la brillante idea di tradurli tutti con la parola demonio. Tra l'altro, la stessa parola demonio, con la stessa parola demonio, loro hanno tradotto tutte le divinità straniere che hanno incontrato nella Bibbia ebraica. Divinità straniere hanno fatto che tradurle con demonio. Ovviamente, quando si è trattato di tradurre tutto questo in latino, nella Vulgata, si è presa come base ovviamente la 70, quindi il problema si è perpetuato. Ora, in greco si distingue tra demone e demonio. Una cosa è il demone, siamo al singolare, demone e demonio. Allora, cerchiamo di capire che cos'è il demone. Ecco cos'è il demonio. Plurale demoni e demoni. Per quello che dicevo all'inizio, stiamo attenti, non è questione di... Noi lo usiamo come sinonimo, ma non c'è... Non è questo. Il demone, in greco daimon, dalla radice dai, del verbo daiomai, significa dividere le carni.
Cosa?
Dividere le carni. Divoratore di cadaveri, letteralmente. Questo è il daimon. È un principio, è passato in greco il daimon, a proposito di James Hillman, che ha letto il codice dell'animo, è tutto...
È
un essere, sì, intermedio tra Dio e l'uomo, ma come un principio, come una forza, come un'energia che spinge ad agire in un certo modo. Pensate, si usa, no? Quella persona ha il demone della poesia.
È come una griffa personale, una cifra che caratterizza l'insieme della persona. Questo è il daimon, secondo Hillman.
Grazie.
No, scusa.
Quindi il demone in questo senso, il demone è questo principio, questa forza, questa energia che è in possesso, possiamo dire, i poeti, i musicisti, avere il demone della poesia, della musica, del genio, è un genio, possiamo dire, ma genio nel senso, in questo senso. Poi c'è il demonio. Che è la forza che promana dal demone, ma meno potente e più limitata nel tempo. Ecco, questo dal punto di vista lessicale. Ora, nel Nuovo Testamento, è qui che entriamo in ciò che ci interessa, nel Nuovo Testamento fa fortuna il termine proprio demonio, parola con la quale veniva definito tutto ciò che era fuori dall'esperienza normale. Guardate, è importante questo, eh? Nel Nuovo Testamento viene definito demonio tutto ciò che ha una forza, una potenza, un'energia, quindi qualcosa che caratterizza la persona fuori dall'esperienza normale. Ora, questi demoni, all'epoca di Gesù, proprio in quei secoli, un pochino prima, ecco, anche dopo, conoscono un successo impressionante. Cioè, al tempo di Gesù si parla tantissimo di questi demoni, cioè di queste forze, queste energie che caratterizzano la persona, che influiscono sulla persona, ma che però sempre negativo, stiamo attenti, hanno sempre un'accezione negativa, cioè è quel qualcosa che depaupera, che limita negativamente la persona.
Dove lo dicono questo nel Vangelo?
Ci puoi fare? Sì, adesso io arrivo a... Ora, tutto ciò che non era normale, ecco, tutto ciò che di una persona, un comportamento, un modo di dire, un modo di fare, un modo di... vuol dire che questa persona non normale, ecco, non normale, anche Gesù verrà, vi ricordate, no? A un demonio. Cioè, non normale anche nel momento in cui tu dici delle cose a livello religioso, no? Che escono dalla dottrina del tempo, che escono da una modalità solita di portare avanti una credenza, ecco, tu sei impossessato da questa forza, da questa energia, cioè tu sei anormale, tu sei in preda a questo genio negativo, ecco, che opera in te. Paolo, San Paolo, che crede in questo, li chiama per nome, o meglio, ne fa delle categorie, e li separa in principati, troni, forze, dominazioni, potestà. Lo dice sia in Prima Corinzi 15 che in Romani 8:38. Cioè ne fa proprio una catalogazione. Nei primi secoli della Chiesa, pensate, nel secondo secolo, qualcuno si è preso la briga di contarli questi demoni, proprio, non è più soltanto una caratteristica anormale che l'uomo possa, proprio hanno cominciato a prendere, grazie a Paolo che li ha divisi, hanno cominciato addirittura a dire, ma in realtà sono 133 milioni. Ora, non solo Paolo, non solo i primi secoli, ma anche Gesù pare credesse a queste forze anormali che influivano in qualche modo che diminuivano in qualche modo la persona, che agivano nella persona diminuendolo. E proprio c'è un passo molto interessante, siamo in Marco 13, 24, siamo in quel discorso detto escatologico, cioè delle, sulle cose ultime, siamo agli ultimi capitoli di Marco, quindi siamo già in chiave escatologica, apocalittica. Gesù dice, in quei giorni, prima ho fatto il discorso della tribolazione che verrà su Gerusalemme, così, e dice, in quel giorno il sole si oscurerà, la luna non darà più la luce, le stelle cadranno dal cielo, letteralmente sarebbe, avverrà un disastro, il disastro vuol dire proprio caduto degli astri, e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Ecco, queste potenze che sono nei cieli, lui li pensa proprio come queste forze, queste energie che stanno tra la divinità e l'umanità, che hanno un'influenza negativo, questi demoni che hanno un'influenza negativa sulle persone, depauperandole, diminuendole. Per semplificare, qual era la mentalità antica che Gesù ha fatto proprio anche? Perché Gesù è un uomo che subisce la cultura, capite, anche del tempo. Tutto ciò che era inspiegabile, abbiamo detto, tutto ciò che era anormale, era attribuito, in fin dei conti, all'azione di questi personaggi mitologici sospesi tra cielo e terra, che vengono chiamati appunto poi demoni. Quindi tutto ciò che non si riusciva a spiegare era demoniaco, in quel senso, guardate, questo è importantissimo. Ad esempio, il comportamento di un uomo, di una donna, dovuta ai, cioè il delirio di un uomo, il delirio di una persona, conseguente alla febbre alta, ad esempio, era azione di un demonio. Era l'influsso di questi personaggi che influenzavano. Tra l'altro il termine influenza è bellissimo, l'etimo di influenza, è proprio questo, l'influenza di, è rimasto, ultimamente adesso, ecco, è rimasto,
essere influenzati,
cosa vuol dire? Vuol dire proprio essere influenzati da una forza negativa dall'esterno che ci fa ammalare, ci fa avere la febbre, avanti così, influenza è interessante. L'epilessia è prodotto appunto da questa forza, queste forze mitologiche che hanno ancora una ricaduta sull'umano. Beh, è inutile citarlo, lo sapete benissimo, no? Quel passo di quel papà che è disperato perché ha un figlio che indemoniato, lo porta da Gesù e dice: guariscimelo tu, perché ogni tanto mio figlio gli viene ogni tanto ha questo moto interiore che lo butta o nell'acqua oppure nel fuoco. E Gesù fa: ma cosa fa questo ragazzo? A volte schiuma dalla bocca, no? Abbiamo proprio la discrezione di un'epilessia. Eppure per Gesù e per questo papà che gli porta il figlio, questo è un demonio. Era inspiegabile, ma era epilessia, depressione, ubriachezza, follia, panico, cecità, insolazione. Cioè tutto questo che è anormale, le conseguenze di tutto questo che non è normale, era imputato proprio a l'azione di queste forze sull'umano, di queste forze che stavano tra cielo e terra, che si sono poi tradotte sempre con demoni. Quindi nel Nuovo Testamento l'espressione avere un demonio, essere indemoniati, non è possessione diabolica. L'abbiamo già messo da parte il diavolo, l'abbiamo già analizzato stamattina. Ma appunto comportamenti folli, inspiegabili, ma erano, oggi noi possiamo dire che era, probabilmente, pensate, questa gente che più per 9 mesi all'anno stanno sotto 50 gradi, pensate alle insolazioni, pensate alla febbre, pensate a tutte queste cose che non, ma vai a pensare che sono le conseguenze di... Sono cose che diciamo noi oggi, ma allora andavano tutto sotto il calderone il grande nome di demonio, di essere indemoniati. Quindi abbiamo 2 esempi molto interessanti, Matteo 11:18, Gesù dice: venne Giovanni che non mangia, non beve, e loro dicono: ha un demonio. Gesù, che si comporta in maniera molto strana, anormale a livello, ad esempio, religioso. Quante volte, l'ho detto prima, Giovanni 8:48, 10:20, Gesù per i sacerdoti, per gli scribi e i farisei, per l'intelligenza religiosa del tempo, Gesù è un indemoniato, tu è un demonio. Ma non perché era diabolico, no, perché aveva il diavolo in sé, ma perché... era inspiegabile il suo modo di fare, era inspiegabile. Tutto ciò che è inspiegabile è imputabile a queste forze demoniache. Marco fa un passaggio ulteriore, non chiama, non traduce tanto, usa un altro termine, ed è interessante. Tenete conto che Marco è il primo l'evangelista più antico, no? Che scrive per primo. Lui usa il termine spirito impuro o spirito immondo, ecco. Allora, cosa accade a questo punto? Come si fa a guarire queste persone anormali, che avevano dei comportamenti anormali per queste cause molto fisiche, molto, che oggi per noi diciamo anche banali, capite, non c'era, per i folli non c'era né la psicoterapia e non c'erano neanche risoluzioni mediche, si facevano gli esorcismi. Ma certo, era l'unico modo per poterli guarire, portarli alla normalità. Quelle malattie che oggi definiremo semplicemente psicopatologiche o malattie comportamentali, nel passato erano considerate fenomeni da sottoporre ad esorcisti. Ma, e questo è interessante, per tutti gli evangelisti, il demonio più cattivo è quello che è quello identificabile con una mentalità contraria alla logica di Dio. Per Gesù, è vero che Gesù veniva chiamato indemoniato perché non era nella normalità religiosa, ma Gesù da parte sua definisce demoniaci gli scribi, farisei, sacerdoti. È interessante questo. Gesù taccia per demoniaci i fanatici religiosi. Perché? Perché Gesù è venuto a rivelare il vero volto di Dio, il volto normale di Dio. Quindi chi ha una concezione, mentalità diversa su Dio, questo, sei demoniaco in questo senso. Infatti Gesù come li vince queste persone? È un perdente perché non riesce a vincerli, ma lui cerca di contrastarli con lo spirito di verità. E vorrei fermarmi proprio sul Gesù esorcista, perché Gesù è un esorcista. Però a questo punto forse cominciamo a comprendere in che senso è esorcista. Se abbiamo detto che il demonio, in ambito neotestamentario, il demonio è tutto ciò che diminuisce, schiaccia l'umano, non lo fa fiorire, il demoniaco è tutto ciò che impedisce all'umano di fiorire, di diventare pienamente se stesso, ecco. L'esorcismo di Gesù è proprio volto a questo, a far sbocciare l'umano. Dai Vangeli noi sappiamo che Gesù ha compiuto, perché è facile anche contarli, perché sono pochi, 7 esorcismi. Però voi capite che il 7 è un numero simbolico, per dire che Gesù è venuto a liberare da tutti i mali, ecco, in questo senso. 7 vuol dire completezza, vuol dire. Comunque gli evangelisti ne raccontano 7. Ed è interessante notare che i demoni arretrano con l'avanzare di Gesù. Facciamo un esempio, lo troviamo subito in Marco, Marco 1. Marco, abbiamo detto, è il primo evangelista. Gesù entra per la prima volta in una sinagoga. Nel testo si legge: erano stupiti del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. 1:22. Per Marco l'essenziale è che Gesù di Nazareth è più che gli scribi. Chi erano gli scribi al tempo di Gesù? C'erano l'intelligenza, il potere religioso era tripartito, c'erano i sacerdoti, c'erano i farisei e poi c'erano gli scribi. Gli scribi erano teologi che erano gli unici autorizzati all'interpretazione della scrittura, della Torah. Solo loro potevano interpretarlo. Ora capite che Marco dice una cosa qui grandissima, che Gesù insegnava con un'autorità superiore a quella degli scribi. Era impossibile, solo gli scribi potevano interpretare. Gesù è più di loro, dice Marco. Ora, per mostrare che questo è vero, che Gesù è più degli scribi, avviene un esorcismo. Qui si parla di spirito impuro. Questo uomo ha in sé uno spirito impuro. Questo spirito impuro è l'ostacolo che impedisce a Gesù di manifestarsi per quello che è, perché infatti comincia a gridare questo personaggio nella sinagoga. L'impedisce, è l'ostacolo perché Gesù si possa manifestare come più degli scribi. Ecco allora perché questo personaggio è indemoniato. Ha un demonio dentro perché indemoniato in realtà sono gli scribi. Allora è interessante che Marco non usa mai il termine diavolo, ma qui spirito impuro. Gesù fa un esorcismo, lo libera. Ora, questo esorcismo in Marco ha un valore apologetico. È come se Marco dicesse: io riconosco che tu sei superiore a questi scribi che si ritengono superiori anche alla Torah e che si illudono di poterla interpretare. Infatti al versetto 24 gli spiriti impuri, che in realtà sono molti spiriti impuri insieme, dicono: che c'entri con noi, Gesù di Nazareth? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Quindi Gesù, dice Marco, non insegna solo come gli scribi, egli ha qualcosa di più, scaturito dalla sua persona, la sua è una parola molto più potente della religione. Quindi in questo è un esorcismo teologico, possiamo dire, teologico. Marco lo incastona al capitolo 1 per dire che Gesù è venuto a liberarci dalla religione. Tutti quelli che vivono di religione, che sono legati al potere religioso, che hanno il potere, secondo loro, di interpretare la scrittura, di mettersi in maniera superiore a tutti gli altri, questi sono forze demoniache, sono dei demoni. E Gesù ha esorcizzato questo perché? Proprio per dire che Gesù è oltre tutto questo. Gesù ha liberato dal potere religioso. È interessante questo esorcismo dalla religione. Capite, il diavolo non c'entra niente qui. Queste persone sono indemoniate, ma perché hanno questa, è una questione di mentalità, di pensiero. E poi avete tutti gli altri esorcismi che lo conoscete bene, appunto della, di questo personaggio, del figlio dell'epilettico, no? Cioè Gesù è esorcista nel momento in cui toglie dalla persona, aiuta la persona a liberarsi da tutto ciò che lo diminuisce. E dato che usa la parola, sempre la parola, dobbiamo credere che è il Vangelo che esorcizza. È la parola del Vangelo, che è una parola liberante, è una parola che riabilita tutte le persone che si sentono schiacciate, che si sentono sempre in colpa, che si sentono sempre depresse da una religione opprimente. Capite? Gesù è venuto a liberare queste, questo è l'esorcismo di Gesù. Tutto ciò che in noi ci diminuisce, il Vangelo ci aiuta a togliere, eliminare queste forze negative che ci portiamo dentro. E questo è gli esorcismi che Gesù è venuto a compiere. Però il fatto che Marco non usi mai la parola diavolo è proprio forse per non ingenerare il pericolo di credere che l'esorcismo tolga dal diavolo. Capite? Non è questo l'esorcismo. Allora io so che serpeggia tra di voi una domanda: ma che ci stanno a fare gli esorcisti oggi? Noi abbiamo delle figure di grandi esorcisti che, anzi, ogni diocesi ha i suoi esorcisti. Il vescovo deve incaricare dei preti a fare gli esorcisti. Ora, non voglio, vi dico soltanto qualcosa così per... per aiutarvi in qualche modo a muovervi in questo contesto che è molto complesso. E prima cosa, io credo che se noi, adesso oggi ho fatto una carrellata veloce, poi magari vi indico qualche testo anche su cui approfondire, ma se noi imparassimo a lavorare sui testi, andare all'origine, la risposta viene da sé. Cioè, non capite, ci sono delle cose che nel cristianesimo, che se tu cominci a masticarle, a farle proprie, poi diventano anormali alcune cose che sono sempre ritenute come accettabili. A un certo punto dici: no, io non l'accetto più, non posso, ma non perché me l'hanno detto, ma perché io ho fatto un cammino tale che ormai non posso più accettare certe cose, no? A me capita, lo dicevo ieri ho terminato la predicazione a 40 frati cappuccini, è stata una settimana molto intensa ma molto bella, e alla fine dicevo proprio questo, cioè se noi approfondiamo dei discorsi, no? Se approfondiamo una certa teologia, se ci sbattiamo la testa sulla parola con un po' di serietà, e questo vuol dire anche un po' di fatica, un po' di tempo, ecco. Poi cominciamo a formarci una mentalità tale che alcune cose non sono più ammissibili, ma perché ti danno fastidio quasi quando le senti, no? E dicevo ieri, ad esempio, ormai per me ci sono dei passi del Messale Romano, ecco, quando si dice messa, che soprattutto nelle orazioni, nelle preghiere che ci sono, si chiama colletta, quella dell'inizio, l'offerta a metà, quella alla finale, no? Ci sono delle cose che non... quando, se faccio in tempo a accorgermi di cosa sto dicendo, cambio. A volte invece me ne accorgo dopo, dico: cosa ho detto? No? Cioè, per me diventa sempre più difficile dire certe cose, perché non ci credo più a quelle cose lì. Ma non perché, ma perché cozzano proprio contro una certa, quando sei cresciuto, no? Quando hai maturato certi pensieri, un certo tipo di spiritualità, un certo tipo di teologia, tutta quella del messale, tutta improntata sul sacrificio, sull'espiazione, sulla riparazione, sulla sostituzione, concetti teologici che non tengono più. Allora io credo che anche in questo ambito, se noi approfondissimo veramente un po' di più tutto questo mondo del demoniaco, che poi ha una spiegazione molto lineare, allora certe cose, gli esorcisti. A parte che a sentire loro, quelli seri, perché poi ci sono i furbetti che si fanno i soldi a forza di esorcismi e pubblicando libri sugli esorcismi, Padre Amort è uno di questi. Comunque tolto lui, buon'anima, che tra l'altro è anche morto, quindi si sarà reso conto che ora io ho avuto modo di parlare con qualcuno che mi ha detto: guarda, io sono 20 anni, 30 anni che faccio questa cosa, ma forse di casi proprio, forse uno, due, su migliaia. Cioè noi abbiamo sempre più persone, oggi, parliamo di oggi, abbiamo sempre più persone fuori di testa. Cioè la malattia psichica sta aumentando in maniera esponenziale, perché sta aumentando la difficoltà, le situazioni continuano, e chi non è in grado di adattarsi, perché non vince il più forte, vince chi si adatta meglio a questa situazione, e chi non ha gli strumenti per adattarsi psicologicamente, salta. Quindi forse avrebbero bisogno, no, di buoni psichiatri queste persone, no? Più che gli esorcisti. Infatti, no, sono loro che li mandano poi a... Cioè non possiamo chiedere alla spiritualità ciò che la spiritualità non può dare. Nei casi rimanenti, quell'uno o due casi, forse siamo di fronte ad una anomalia umana rispetto alle attuali conoscenze che possediamo. È curioso notare che da Gesù, se prendiamo Gesù come nostro termine, ecco, da Gesù ad oggi il campo del demoniaco si è ristretto di tantissimo, perché sono aumentate le conoscenze, capite? Abbiamo detto che una volta veniva imputato al demoniaco, a queste forze che agivano, no? Delle cose che oggi sono spiegabilissime della scienza. Quindi si è ristretto il campo del demoniaco, rimane ancora una fetta incomprensibile. È vero, ci sono delle manifestazioni che non conosciamo, vogliamo dire che sono demoniache, va benissimo, tu sei possessato da... Può darsi che fra 50, 100 anni, fra 500 anni si è ristretto ancora di più l'ambito, perché avremo una scienza che saprà chiamarli per nome. Quindi io credo che sia questo in qualche modo la... io ne sono convinto, ecco, che tutto ciò che noi chiamiamo oggi possessione demoniaca in realtà è vivere, magari anche con dramma, veramente sono dei drammi interiori, che non riusciamo ancora a spiegare. È stato spiegato molto, ma cosa sono 2000 anni? Capite? Si è ristretto tantissimo il campo del demoniaco. Allora, per chiudere, io credo che tutto ciò che riguarda Satana, il diavolo, non lo combattiamo lì dove non si sa bene cosa stia succedendo. Non lasciamola d'appannaggio degli esorcisti. Cominciamo a combatterlo là dove si ha, dove lo viviamo, dove lo perché il demoniaco c'è. Cioè cominciamo a combattere dove c'è il diavolo. Il diavolo sono tutti gli uomini e le donne che schiavizzano gli altri uomini. Non so se avete letto quel romanzo Non dirmi che hai paura, di Catozzella, che racconta il viaggio nel viaggio drammatico di questa ragazzina che profuga, che scappa dalla Somalia per arrivare in Italia, per poi andare su in Nord Europa, e racconta cosa attraversa nel deserto, gli schiavisti, i venditori di uomini, l'inferno. Questo è demoniaco, questo. Ma sono uomini e donne che vivono di questo, capite? Che vivono sullo sfruttamento di queste persone. Questo, lì c'è l'inferno, questi sono demoni. Demoni sono, diavoli sono chi abusa di bambini, che violentano le donne, che si arricchiscono sempre a scapito dei poveri. E questi che dobbiamo esorcizzare, dobbiamo combattere. È demoniaca quella, l'economia in cui ci stiamo muovendo oggi. L'economia è demoniaca. È interessante che quando nel Vangelo si parla di demoni, si parla sempre in realtà di massa. Chi siete? Chi sei? Siamo legione, perché siamo molti. È una mentalità a essere demoniaca, è una logica mondana a essere demoniaca. È quella che pensa di potercela fare attraverso il potere, l'avere, il successo. E chiudo con due citazioni. Una di Maggi e l'altra del grande Ernesto Balducci. Maggi scrive, probabilmente lo tratta da una conferenza che ha tenuto, dice: mi chiedi se il diavolo, Belzebul, Satana esistono? Lui dice: sinceramente non mi interessa. A dire il vero non li ho mai visti, ma ho visto invece un uomo che ha abusato di un bambino, un violento che ha violentato la sua donna, una società organizzata che vive di un sistema economico-politico perverso che spolpa i poveri per potersi arricchire. Ogni volta che parliamo del diavolo, di Satana, del male, perdiamo di vista i demoni che si siedono accanto in metropolitana, al lavoro, in casa nostra e dentro di noi. Ogni volta che facciamo grandi discorsi sul male, annunciamo una deresponsabilizzazione del nostro potere di fare il male. E Balducci scrive: io sono un credente, se il mio impegno è un impegno di liberazione, se caccio i demoni dell'uomo, se cioè libero l'uomo dalle sudditanze interiori alle ideologie, se riesco a restituire all'uomo una speranza che va al di là dei ristretti orizzonti in cui giochiamo il nostro destino immediato, se riapro nel cuore dell'uomo una ragione di gioia. Bene.